stamattina abbiamo cantato dei bellissimi canti, e uno in particolare stamattina mi ha fatto molto pensare, quando abbiamo cantato la ragione per cui esisto, per adorarti, Signore. Vero? La ragione per cui esisto è l'adorazione. Ma che significa adorare Dio? Come lo possiamo adorare? Perché siamo qua? Perché leggiamo la Bibbia? La ragione per cui esisto è una cosa fondamentale per il cristiano. Cioè un compito che il cristiano deve adempiere. Stamattina, proprio nel libro degli Atti, che stiamo proprio per leggere, il capitolo 13 è un po', come possiamo dire, uno spartiacque di quello che viene raccontato e descritto nel libro degli Atti. Sappiamo che abbiamo letto fino adesso come la Chiesa si è formata, come si è sviluppata, come è cresciuta. Ma adesso sembra che più che altro che Luca voglia descrivere un altro capitolo importante della Chiesa, attraverso le persone. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui cominciano, o meglio, si inizia a parlare di quei viaggi missionari compiuti da Paolo. E in questo ci fa comprendere anche la volontà di Dio. E ci dobbiamo porre anche una domanda: che cosa Dio vuole da noi? È nella volontà di Dio quello che noi facciamo? È nella volontà di Dio quello che continuamente e giornalmente facciamo? Adesso leggiamo questi pochi versetti, dal versetto 4 fino al versetto 13, fino al versetto 12. E vedremo un po' di chiarire alcune cose poi nel nostro discorso. Comunque, iniziamo dal versetto 4. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio, ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ed ecco, ora la mano del Signore è su di te e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole. In quell'istante oscurità e tenebre piombarono su di lui e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore». Allora, abbiamo visto un po' questo frangente un po' particolare, ma innanzitutto noi vediamo che cosa? Che Barnaba e Saulo partono. Che fanno? Vanno a fare un servizio molto importante, un servizio fondamentale, cioè portano il Vangelo. E la cosa interessante è che non era un'idea loro, nel senso di dire: beh, adesso che cosa facciamo? Parlavano tra di loro, dice: beh, Andiamo un po' a Cipro. Non era questo. Noi abbiamo visto anche in precedenza che la Chiesa, che era adunata per l'adorazione del Signore, lo Spirito parla. E anche qui, come vediamo, il primo versetto dice: essi dunque, mandati dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che guida ogni cosa, anche in questa circostanza. Questi uomini erano dei missionari. E il missionario, vediamo, adesso è uno, diciamo che vediamo che loro partono, ma il missionario non è soltanto colui che parte. E la missione si può svolgere anche qui, non è che bisogna per forza andare all'estero. E qui appunto parla di questi due uomini che vengono mandati in missione. Perché? Perché lo Spirito Santo rivelò agli anziani della Chiesa di Antiochia di aver scelto proprio queste due persone, Paolo e Barnaba, proprio per questo servizio particolare, un servizio di missionario fra gli stranieri. Paolo e Barnaba non erano dei principianti, essi erano già impegnati da 8 anni nell'opera del Signore, per cui ci fa comprendere anche che non è una cosa così che uno si alza la mattina e dice: ma oggi voglio cominciare a fare una cosa. No, ci vuole esperienza, ci vuole preparazione, ci vuole tutta una serie di cose, ma soprattutto ci vuole il mandato dello Spirito Santo. Per cui sappiamo molto bene che se in precedenza la divulgazione del Vangelo si era avuta come? Attraverso una, se così possiamo proprio dire, una forma violenta. Perché? Perché c'era la persecuzione. I primi cristiani che stavano a Gerusalemme, per via delle persecuzioni, e con Stefano, appunto, è stato il culmine, i credenti sono cominciati a scappare a destra e a sinistra, si sono sparpagliati proprio, e sono arrivati in vari posti, tant'è vero che Paolo stesso, dove andava? A Damasco. E andava a che cosa? A cercare, prendere i cristiani per condurli a Gerusalemme, per farli processare e poi anche uccidere. E la cosa interessante è che ci vengono anche in mente delle domande. Una domanda fondamentale è questa: perché Barnaba e Paolo dovevano andare proprio a Cipro? Perché viene descritta questa cosa? Perché c'è questa volontà di andare a Cipro? Ci sono tante risposte su questo. Prima di tutto perché fu lo Spirito Santo a guidarli. Il versetto 4 dice che lo Spirito Santo li ha mandati là, proprio in questo luogo. Era una grande isola. E poi perché? Perché andando lì seguivano le grandi vie di comunicazione dell'impero romano, perché in questo posto era un posto molto frequentato, logicamente, da navi in cui c'era uno scambio di merci, ma soprattutto perché lì c'erano anche delle miniere di rame ed era molto importante questo minerale, per cui c'era un grande commercio, un grande movimento di materiale. Altro motivo perché scelsero di visitare centri culturali, questi centri culturali erano molto popolari perché potevano raggiungere una grande quantità di persone, cioè tanta gente che frequentava questi posti, e loro avevano possibilità di raggiungerlo per divulgare il Vangelo. In più si recarono in quelle città, in quei luoghi, dove già esisteva delle sinagoghe, c'erano delle sinagoghe, e come è scritto nel versetto 5, appunto, giunti là la parola di Dio viene annunziata dove? Nelle sinagoghe. Ed era un fatto importante anche questo. Perché se loro volevano parlare di Gesù, che parlavano del Messia. E dove era scritto che era il Messia Gesù? Nel Vecchio Testamento. Per cui era più semplice, era più facile annunziare questo, perché le persone che frequentavano la sinagoga avevano già in mente questo, avevano già una preparazione e sapevano innanzitutto riconoscere attraverso gli scritti che Gesù era il Messia. Ma la cosa interessante è che non solo Barnaba e Paolo insegnavano queste cose nelle sinagoghe, ma insegnavano anche come anche annunciare il Vangelo ad altre persone. Per cui non era soltanto una conoscenza o una informazione sul Vangelo pura e semplice, ma insegnavano alle persone come parlare di Gesù. Altra cosa, a Cipro c'era stata anche predicazione in precedenza, proprio del Vangelo. Se leggiamo in Atti 11-19 è scritto proprio questo: quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono fino in Fenicia, a Cipro e Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ancora qui mette l'enfasi che questa era una prassi comune. Non è che Paolo e Barnaba si erano inventati un qualcosa di nuovo. Loro annunciavano la parola del Signore, meglio il Vangelo, a quelli che conoscevano le Scritture, quelli che conoscevano il Vecchio Testamento. E questo ci fa comprendere ancora altre cose che noi possiamo imparare, anche noi come persone che vogliono parlare di Gesù. Ancora dice che in quest'isola erano presenti una miniatura del mondo di quel tempo. Che cosa vuol dire? Che in quella zona c'erano romani, c'erano greci e c'erano ebrei. Per cui c'erano queste tre tipologie di persone e loro potevano anche confrontarsi con usi e costumi con queste persone per poter anche saper parlare con queste persone. Ci fa pensare come anche noi ci dobbiamo porre oggi quando vogliamo parlare del Vangelo. Dobbiamo avere sensibilità delle persone che ci circondano, capire un po' la loro cultura e parlare del Vangelo in questo modo, anche attraverso la conoscenza che loro hanno. Perché questo? Noi viviamo, per esempio, in una nazione che si dice, tra virgolette, cristiana. Perché? Perché è cattolica, perché conosce altre situazioni, racconti della Bibbia, ma forse perché l'hanno vista in televisione o perché l'hanno sentito a scuola. Cose molto leggere, ma nello stesso tempo significative, perché si può partire da lì per parlare di Gesù. C'è anche da ricordare che Barnaba era a Cipro anche per un altro motivo, perché soprattutto lo Spirito Santo l'aveva mandato là, perché Barnaba era un cipriota e sicuramente vi erano dei parenti, dei conoscenti, cioè c'erano delle persone che lui conosceva. E anche Giovanni Marco era il cugino di Barnaba e anche lui aveva parenti da quelle parti, aveva conoscenti, amici. Ancora una ragione in più di parlare del Vangelo, di parlare della loro fede, possibilità di parlare a queste persone. Luca ci dà anche un'informazione proprio su Giovanni Marco, che lui era uno che seguiva queste persone perché lui era un aiutante. E Paolo si circondava anche di persone per cui lui voleva ammaestrare, cioè praticamente faceva una formazione. Diverse persone hanno seguito poi Paolo nel suo ministero proprio per imparare. E difatti, come assistente, questo Giovanni Marco, che poi Marco è colui che ha scritto il Vangelo di Marco, e fu un momento in cui lui, diciamo, cominciò a vedere il mondo dell'evangelizzazione, o meglio, di come divulgare il Vangelo. Però la cosa interessante in questo brano, per esempio, c'è, ve lo dico subito, una conversione. Chi è quello che si converte? Un proconsole. Era romano. Però Luca non ci dice che questa persona, per esempio, ha creduto di essere stato battezzato, come per esempio è successo con Cornelio, no? Lui è stato battezzato ed è stato tutto, diciamo, dettagliatamente descritto quello che è. Ma qui viene messa in enfasi un'altra cosa, una cosa molto importante, la resistenza al Vangelo. Qui c'è un'azione che disturba il Vangelo. E siccome la ragione per cui esisto, lo insisto ancora stamattina, è portare la parola del Signore, così noi adempiamo alla volontà di Dio, se adoriamo il Signore, ma portare la parola del Signore, dobbiamo considerare anche quest'altro fattore, la resistenza al Vangelo. Forse è un aspetto da parte nostra tenuto in poco conto, oppure tenuto di molto conto, che ci blocca a parlare del Vangelo. Perché? Perché abbiamo constatato e toccato con mano che non tutti ci stanno a sentire, e che non tutti gli va di sentire di parlare di Gesù. E allora queste cose ci deprimono, ci bloccano. Allora a Pafo, sempre in questa isola, era sede del governo, Paolo e Barnaba vengono chiamati dal proconsolo, questo Sergio Paolo, per ascoltare la parola di Dio. Pensate, questo proconsolo chiama proprio questi due personaggi per ascoltare la parola di Dio. Non è che loro vanno a... ma vengono chiamati. Molto probabilmente questo Sergio Paolo aveva già sentito qualcosa, perché già abbiamo detto che nel capitolo 11 qualcuno aveva predicato o parlato in quei luoghi di Gesù. E questa persona, Sergio Paolo, che non era un sempliciotto e neanche uno stupido, persona intelligente, dice Luca, chiama appunto Paolo e Barnaba per saperne di più. Ma guardate che succede anche oggi, Se voi parlate con un amico e parlate del più e del meno, anche della partita di calcio, ma poi succede anche che questa persona vi fa delle domande. Ma senti un po', ma so che tu frequenti una chiesa evangelica, ma che fate, che dite, che leggete? E questo è un motivo per cui noi dobbiamo subito prendere la palla al balzo, come ha fatto Sergio Paolo. Voleva saperne di più, voleva ascoltare. Ma i missionari incontrarono un ebreo, un certo Bar Gesù. Non era un gestore di un bar. Bar Gesù vuol dire figlio di Giosuè, e che spesso Giosuè viene tradotto anche Gesù, perché era quasi la stessa nome. Come io mi chiamo Antonio, mi chiamano anche Donino, è la stessa cosa. Comunque, questo Bar Gesù, che si guadagnava da vivere praticando la magia ed era al seguito proprio del governatore, stava lì, il mago, lui si era insinuato, diciamo, in questa situazione diciamo, politica, perché anche oggi, non ve ne scandalizzate, anche oggi i politici seguono la magia. Non ci credete? Questo è poi su internet. Pensate che ho cercato un po' qualcosa e ho trovato un articolo dell'Espresso che dice: la crisi ingrassa maghi e cartomanti. 13 milioni di italiani si affidano all'occulto. Ci sono 155.000 maghi in Italia per un giro d'affare di 6 miliardi di euro. Pensate un po'. Perché si va dal mago? Amuleti trova lavoro, 200 euro. Consulenti astrali online da 50 euro a seduta. Offerte da oltre 1.000 euro per combattere il destino avverso. Cresce il numero di coloro che si rivolgono alle carte e alla magia per cercare conforto, risolvere i problemi economici, alimentando un giro d'affare e di truffe in grande crescita, con profitto spessi oscuri, con il vero senso della parola. Cose oscure, profitti oscuri. Questo è quello che fa il mondo, che fa tanta gente intorno a noi, forse in una maniera forse poco conosciuta, oppure inconscia o anche conscia. Tutto ruota intorno a questa situazione. E oggi anche il commercio usa queste cose. Anche il commercio usa nomi, diciamo, esoterici. Non so quanti di voi conoscono un negozio che si chiama Babilonia. Vero? Io a Torino non ho visto uno che adesso mi fa mettere paura. Un negozio che si chiama Inferno. E io ho visto, guardato dentro, che vendeva tutti i vestiti, scarpe, rigorosamente nere e dark. I dark non è una moda, sono delle persone che fanno del satanismo. Se vi racconto quello che c'è là dentro, mi rizzano i capelli. Comunque, non lo so se uno entra dentro un negozio che si chiama Inferno. Io gli volevo dire una cosa, ho detto, ma che vi state a preparare per l'aldilà? Questo è proprio una cosa incredibile, quello che il commercio fa, quello che diciamo, tutto quello che noi viviamo e facciamo è all'ordine del giorno come qualcosa di positivo, ma invece non è. E difatti questo Bar Gesù si spacciava per una persona che era preparata dal punto di vista anche della conoscenza, non solo, diciamo, della magia, ma soprattutto anche della religione, perché lui insegnava il monoteismo, perché essendo una persona ebrea, e dice qui questi chiamato Elima il mago, questi, il suo nome, faceva loro opposizione cercando di togliere il proconsole dalla fede, un mago falso profeta giudeo, perché profeta voleva dire qualcuno che esercitava quel servizio, faceva da profeta e da mago. La sua forte opposizione dava molto fastidio a Paolo, e che ha fatto? Indusse Paolo ad agire in modo deciso contro di lui. Versetto 9. Guardandolo fisso, gli disse, col suo sguardo vide che da chi era manovrato questo uomo. Paolo si rivolse parlandogli non come a un figlio di Dio, ma come al figlio del diavolo. Uomo pieno di frode e di malizia, che stava pervertendo le vie del Signore, pronunciò contro di lui il giudizio del Signore, sotto forma di un attacco di cecità. Questa modalità di giudizio ci suggerisce un parallelo con quanto precedentemente accaduto a Paolo stesso. Paolo stesso era successo la stessa cosa. Vi ricordate quando lui stava sulla via di Damasco, venne accecato da questa luce così abbagliante e stette per alcuni giorni cieco. E qui vi è una cosa molto interessante. Se allo sfortunato mago gli si annebbiarono negli occhi, al proconsole Paolo Sergio gli si aprirono. Se il mago è diventato cieco, il proconsole gli si aprono gli occhi. Accetta Gesù Cristo. E proprio in virtù di quello che aveva fatto Paolo, con l'aiuto dello Spirito Santo, logicamente, il proconsole aveva capito che Gesù, il Signore, aveva una forza più forte, più importante di lui. Lui poteva vincere queste forze sataniche. E cosa vediamo? Che fu proprio questo gesto che dimostrò la superiorità della potenza del Signore a convincere anche questo Sergio Paolo. Questo lavoro di questi missionari avevano proprio aperto una breccia, perché quando un personaggio così importante si convertiva, c'erano anche gli annessi e connessi. E forse per Paolo Sergio fu lo stesso pensiero che ebbero quelli che videro Gesù scacciare i demoni a quell'uomo di Capernaum. Ricordate? In Luca 4,36 disse: tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra di loro dicendo: qual è? Quale parola è questa? Egli comanda con autorità le potenze agli spiriti immondi ed essi escono. Cioè, quello che Gesù aveva fatto a Capernaum aveva dimostrato che lui era il vincitore per eccellenza, perché scacciava le potenze immonde, queste potenze infernali. E la stessa cosa era successa in questa situazione. In Romani 8,37 è scritto: anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. E questo Paolo lo scrive proprio per dire che quando portiamo il Vangelo non siamo soltanto noi che stiamo lì a parlare, ma con noi una forza più grande, lo Spirito Santo. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, cioè Gesù Cristo. Gesù Cristo ci assiste attraverso lo Spirito Santo quando noi portiamo il Vangelo, come ha fatto in questa circostanza con Barnaba e Saulo. L'azione del mago che cerca di impedire a Paolo di predicare il Vangelo ci fa molto riflettere, ancora oggi, perché ancora oggi queste situazioni avvengono. Quali sono, secondo voi, gli impedimenti al progresso del Vangelo? Perché riscontrate gli impedimenti al Vangelo? Purtroppo ancora oggi è in atto una forza che vuole impedire e disturbare la propaganda della parola di Dio. La propagazione del Vangelo viene ancora impedita ancora oggi. Non è un fatto che avveniva 2000 anni fa, ma ancora oggi è attiva questa. Molto è fatto dai ciarlatani che cercano di mettere in ridicolo il Vangelo come se fosse un mito, una storiella per bambini. Si specula molto sulla superstizione. Poi ci sono sempre compromessi quando la divulgazione del Vangelo inizia a conquistare terreno. Tutte situazioni che ci troviamo davanti ai nostri occhi e che vediamo che impediscono questo lavoro. Oggi viviamo in un'epoca in cui l'uomo mescola la verità con la filosofia, la scienza, l'astrologia e la magia. Il giudizio che viene impartito da Dio per mezzo di Paolo è l'illustrazione della cecità di tutte le filosofie, le scienze e le magie senza Cristo. Se Dio non è il fulcro di un sistema di pensiero, nella maggior parte dei casi questi sistemi è basato su un insegnamento sbagliato. Molte situazioni ingannevole messe in campo dal nemico oggi sono presenti con vesti di moderne comunicazioni commerciali. Tante situazioni, tanti esempi, alcuni già ve li ho detti, si presentano come qualcosa di moderno, di nuovo, ma che nascondono sempre delle insidie, nascondono delle cose che vogliono oscurare la verità. E vi voglio leggere questo versetto, secondo Corinzi 11:14, dove è scritto: non c'è da meravigliarsene di queste cose che vi ho appena detto, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. E questo è quello che dice Paolo. Quello che sembra qualcosa di nuovo, di affascinante, di bello, di accattivante, se non c'è dietro un pensiero vero e volontà di Dio, è qualcosa di diabolico. In quella persona di Bar Gesù, che voleva essere un insegnante ebreo del monoteismo, nulla di incredibile, nulla che debba suscitare meraviglie, poiché il fenomeno non è senza frequenti analogie del mondo morale che oggi viviamo, dove il male vuole assumere la parvenza del bene per adescare gli incauti. E noi non dobbiamo cadere in questo tranello e non vogliamo essere incauti. Il loro capo, Satana, che è il principe delle tenebre, dà loro l'esempio assumendo le apparenze di un angelo di luce, di un messaggero verace e santo del Dio della luce. La tentazione di Eva e quella di Gesù possono servire ad illustrare l'astuzia del diavolo. Il diavolo non si è mai spaventato, ci ha sempre provato, con Eva ci è riuscito. Come l'uomo ha messo i piedi su questa terra, Satana si è presentato per guastare l'opera del Signore. Gesù stesso, quando si è presentato su questa terra con l'essenza dell'uomo, carne e ossa, è Satana che ha fatto, si è fregato le mani, dice, mo faccio vedere io qui, ci ha provato, ma non c'è riuscito. E così il Signore ha voluto dimostrare che lui è più forte di ogni caso, lui è più che vincitore, e noi siamo più che vincitori, colui che ci fortifica. Questa è la cosa più importante. E fratelli, vi ricordo questo, che proprio nel servizio cristiano di annunciare il Vangelo è la parte difficile da affrontare e che siamo provati su questo. E vi lascio proprio con questo pensiero, questo versetto che Paolo voleva scrivere agli Efesini, lui che aveva proprio esperienza di questo, come abbiamo visto oggi, questa esperienza che lo ha in un certo senso provato e anche in altre circostanze, ce le vuole trasmettere a noi oggi, perché noi siamo chiamati a essere degli interpreti della divulgazione del Vangelo. Noi dobbiamo essere quelle persone che portiamo il seme, che portiamo la buona notizia. E Paolo poteva scrivere questo: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questo è quello che fa l'avversario. E qui abbiamo visto una pagina stamattina di come anche Paolo ha potuto constatare questo fatto e come anche noi oggi, come credenti del XX secolo, del XXI secolo, dobbiamo tenerne conto, perché noi abbiamo un compito: adorare il Signore, ma portare soprattutto il Vangelo, portarlo ad altre persone, come è successo a Barnaba e Saulo. A chi? A tutti quelli che sono vicini, a tutti quelli che sono pronti anche ad ascoltare il Vangelo. E noi questo vogliamo fare. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare e lodare ancora stamattina, anche per questa parola, perché Signore tu ci formi, ci metti in guardia, ci aiuti, ci sostieni, ci dai quella forza per affrontare ogni situazione. Conosciamo la nostra debolezza, Signore, sappiamo come anche gli apostoli erano deboli, ma tu li hai fortificati e così anche noi, Signore, siamo più che convinti che tu che ci fortifichi, tu che hai vinto il maligno, ci dai la forza per combattere e vincere, perché siamo più che vincitori, Signore. Che bello sapere questo, saperlo già prima, come è stato per Saulo e Paolo. Sono stati vincitori verso questa malvagità, questo uomo che era il rappresentante della menzogna. Signore, grazie che ancora oggi tu ti curi di noi, tu ti curi del gregge e tu pasci questo gregge. Noi siamo più che mai convinti, Signore, di questo. Ti lodiamo e ti ringraziamo per i meriti di Gesù, nostro Signore. Amen.